Andava girando,
come era,
la mo voleva incorniciare. Sento documento che ti piace dalla mente. Documento, andava girando. Non passa po' cazzara di costo. Voglio ricere, tu voglio cantare una tavola. Sento documento che ti piace dalla mente. Documento, andava girando. Non passa po' cazzara di costo. Voglio ricere, tu voglio cantare. Padam, padam, fa solo che padam.
Come annunciato poco fa, siamo allora in contatto telefonico con Vito Todire, psichiatra che ci ha segnalato questa giornata contro i mezzi di contenzione che si svolgerà il 13, se non sbaglio, il 13 febbraio, quindi sabato prossimo. Allora ti lascio la parola per illustrarci come nasce questa iniziativa e ovviamente di che si tratta.
Ma l'iniziativa, per la verità, nasce alla fine del Settecento con i lumi della Rivoluzione Francese, nel senso che nel Settecento Pinel in Francia, anzi c'è stato un altro suo predecessore che poi possiamo citare prima di Pinel, Tuke in Gran Bretagna, Chiarugi in Italia, in un'era nella quale, e poi spiegherò perché cito questa questione, in un'era in cui gli psicofarmaci non esistevano ancora, propongono questo nuovo approccio dopo l'Hôpital General, dopo il grande internamento dei secoli delle monarchie assolute. Propongono un approccio diverso a quelli che venivano chiamati gli alienati mentali, propongono quello che loro, che loro definiscono trattamento morale, cioè ritengono che quello che poi sarà chiamato, che era già chiamato forse il folle, non dovesse essere imprigionato, torturato, castigato, ma dovesse essere preso in carico con modalità completamente diverse. Ora, ho fatto questa apertura sul discorso dei psicofarmaci perché qui c'è un problema importante, cioè il movimento che vede una tappa significativa sabato prossimo 13 febbraio, è un movimento che chiede, soprattutto pratica, non chiede ad altri, pratica la messa al bando dei mezzi di contenzione fisica, ma con una grande attenzione a fare in modo che ai mezzi di contenzione fisica non succedano poi i mezzi di contenzione chimica, cioè psicofarmacologica. Questo è possibile. Però paradossalmente, nonostante i decenni passati, trascorsi dalla legge 180 del 1978, che ha formalmente, giuridicamente superato la reclusione manicomiale, tuttora le pratiche psichiatriche che mettono al bando i mezzi di contenzione fisica sono una piccola minoranza purtroppo in Italia. Da cosa viene rilanciato questo movimento di liberazione dei mezzi di contenzione fisica? Viene rilanciato, come dicevo, esiste da secoli questa idea che i mezzi di contenzione fisica non debbano essere usati, ma drammaticamente questa campagna viene rilanciata dalla vicenda della ragazza 19enne che a Bergamo il 13 agosto del 2019 è morta, è tragicamente morta, bruciata viva mentre era legata al letto di contenzione. Questo ha creato, questo evento ha creato una reazione di indignazione da parte dei cittadini, dei pazienti, dei familiari dei pazienti, un movimento di indignazione che sta cercando di generalizzare quelle pratiche già presenti in una purtroppo in una minoranza di sedi di strutture di accoglienza psichiatrica, per cercare di generalizzare questa pratica a tutta Italia, a tutta Europa e a tutto il mondo. Ecco, questa è quello che si prefigura la giornata di mobilitazione del 13 febbraio.
Senti, poi questo che citavi di Alice, no? Mi pare si chiami così questa ragazza che è morta nel modo che descrivevi, è l'ultimo dei casi almeno conosciuti, perché io ricordo, adesso purtroppo mi sfuggono i nomi, però sia l'episodio di quell'uomo che fu legato al letto di contenzione per
diversi giorni.
Marco Giovanni, esatto, sì. Oppure
no, ma guarda, noi cercheremo di costruire nel dettaglio questa situazione. Certamente tu inevitabilmente fai riferimento a quell'altro gravissimo episodio che ricordiamo si verificò alcuni anni fa mi pare fosse a confine tra la Campania e la Basilicata,
sì,
certamente,
sì.
ma di eventi luttuosi noti e poco noti, clamorosi e meno clamorosi, nel senso che sono tutti gravi, ma alcuni hanno bucato il muro di omertà degli organi di informazione. Di questi episodi ce n'è una valanga. Il coordinamento non restraint, per esempio, ha cercato anche di quantificare l'entità del fenomeno e con numeri che adesso possiamo dire, ai quali possiamo accennare. La ragazza di Bergamo si chiamava Elena Casetto. L'evento tragico si è verificato il 13 agosto del 2019. Devo dire che stiamo cercando di capire poi l'epilogo di questa vicenda drammatica, impagabile dal punto di vista umano, ma stiamo cercando di capire l'epilogo di tipo giudiziario di questa vicenda. Parrebbe che la magistratura abbia individuato delle responsabilità nel fatto che la squadra antincendio non sia stata sufficientemente veloce. Ma è assurdo. Cioè,
no,
il
certo.
problema, per carità, non è la velocità delle squadre antincendio. Il problema è mettersi in testa che queste pratiche devono essere assolutamente superate, assolutamente abolite.
Inoltre ci sono anche molti episodi accaduti durante un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, no? In cui
certo,
c'è chi ha perso la vita.
Episodi legato al TSO, c'è anche questa vicenda incresciosissima della rivendicazione da parte di alcuni soggetti dell'utilizzo della pistola laser, cioè La vicenda umana di Elena Casetto purtroppo è la punta dell'iceberg. Non tutti i casi finiscono sui giornali. Posso fare l'esempio di una vicenda che noi abbiamo affrontato a Bologna con l'avvocato Guglielmo Giuliano, che è l'avvocato che segue le attività della nostra rete di ecologia sociale, tanti anni fa, ma erano passati già quella volta decenni dalla legge del 78 alla legge 180, e affrontammo il caso del decesso di una persona, un uomo adulto giovane che è morto. Quando abbiamo visto la cartella clinica di questa persona, e parliamo di Bologna e parliamo di un'epoca ampiamente successiva alla legge 180, questa persona negli ultimi 2 anni della sua vita era stata praticamente legata al letto di contenzione metà del suo tempo di vita, per un anno intero a frazioni di tempo legata, per un anno invece non legata. Questo per citare un episodio. Stiamo cercando di ricostruire tutta la storia e quindi andare oltre la punta dell'iceberg rappresentata dalla tragica morte, ma devo dire più che tragica morte, oltre che tragica morte, omicidio colposo di Elena Casetto, 19 anni, come dicono eh, come dicono gli organizzatori della rete No Restraint, è una ragazza che scriveva poesie, che voleva vivere, che voleva andare a studiare all'estero, insomma, una tragedia.
Mi sembra importante anche quello che sottolineate nel vostro comunicato di lancio appunto di questa giornata, che non è che abolendo i mezzi di contenzione fisica poi si debbano invece aumentare quelli di contenzione chimica, e voi citate anche degli esempi come quello, mi pare,
perfetto,
di Ravenna.
Perfetto, infatti in questa situazione di difficoltà del Covid ci stiamo relazionando, stiamo contattando, stiamo discutendo. Ecco, in uno dei webinar che sono stati realizzati su questo tema è stata portata ad esempio l'esperienza dell'SPDC, cioè la struttura di diagnosi e cura psichiatrica di Ravenna. E io credo che questi operatori di Ravenna abbiano fatto un quadro molto chiaro. Cioè, loro hanno detto: l'ultima volta che abbiamo usato i mezzi di contenzione fisica è stato l'agosto del 2016, poi non li abbiamo più usati. Due effetti: uno, il consumo di psicofarmaci, e qui bisognerebbe aprire un discorso enorme sulla questione carcere, il consumo di psicofarmaci è calato, gli eventi di conflitto e di aggressività, di conflittualità tra operatori assistiti sono calati anche questi, quindi l'esperienza pratica dimostra che seppure qualche volta il problema, la riduzione della contenzione fisica è stata malamente gestita con un incremento di contenzione chimica, i fatti dimostrano che invece rinunciando alla contenzione fisica c'è modo di ridurre anche i sovradosaggi o comunque la quantità di psicofarmaci utilizzati, e c'è anche una riduzione della situazione di conflittualità e una riduzione anche degli infortuni, cioè quello strattonamento, quel pugno, quel calcio che diciamo la persona per rabbia dopo giorni di contenzione, io diversi anni fa visitai l'OPG di Reggio Emilia per visitare una persona e ho avuto notizia certa, poi mi provenivano delle grida nel corridoio da una stanza di contenzione, ho avuto notizia certa di una persona legata lì dentro nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, legata lì dentro continuativamente da un anno.
Accidenti.
E non è un'eccezione, perché di eventi di questo genere se ne sono verificati un po' dovunque.
Senti, a fronte di una legge appunto che citavamo, la legge Basaglia del 78, sì, che era molto avanzata anche perché ridefiniva anche i contorni sociali della malattia psichiatrica, no? Cosa molto importante fino allora non affrontata affatto, però poi appunto ci troviamo oggi, tu hai parlato appunto che se ne discute dal 700 addirittura di queste questioni, a oggi ancora ci troviamo in una situazione come quella che descrivevi. Che cosa è mancato diciamo rispetto alla possibilità di applicare effettivamente questa legge con quello che prevedeva l'istituzione dei CIM, poi dipartimenti di salute mentale e così via, un accompagnamento anche delle famiglie che si trovavano poi a dover relazionarsi con persone diciamo definite malati psichiatrici. Che cosa è successo in tutti questi anni? Quali sono insomma i problemi e soprattutto le mancanze?
È successo che da un lato la rivoluzione culturale non è stata portata alla sua radice, alle sue estreme conseguenze. Lo stigma, il pregiudizio sono elementi che ancora resistono in maniera molto forte in un certo ambito della nostra realtà sociale e culturale. Oggi io sono abbastanza infastidito dalla inflazione che riguarda il termine inclusione. Oggi quasi tutte le forze politiche usano questa parola inclusione come se fosse la bacchetta magica, ma bisogna intendersi su che cos'è l'inclusione, perché qui rischiamo che diventi una parola pronunciata in termini rituali, senza interrogarsi su che cosa inclusione significhi veramente. È mancata una capacità sociale e politica di gestire la presa in carico sociale del disagio, e quindi alla chiusura dei manicomi non si è fatto seguire una capacità sociale diffusa, prima sociale e poi tecnica territoriale, fondata su una psichiatria che non deve essere uno strumento di ordine pubblico e di controllo sociale che prescinde dalla sofferenza umana. La psichiatria deve essere una capacità di presa in carico del disagio, puntando su criteri di condivisione e di consensualità. Per cui occorre rimettere mano allo sviluppo di un movimento che punti ad una psichiatria che sia al servizio della persona, che sia capacità prima sociale e poi anche tecnica di presa in carico del disagio, e questa presa in carico non può passare attraverso strumenti di tipo coercitivo e di tipo coatto. È infatti strettamente legato al problema dei mezzi di contenzione, c'è tutta la questione degli accertamenti sanitari, dei trattamenti sanitari obbligatori, che sono l'altro target, diciamo, simultaneo da affrontare contestualmente al target e all'obiettivo del superamento dei mezzi di contenzione. Noi ci siamo affiancati come Rete per l'Ecologia Sociale, come associazioni presenti a Bologna e in altre città, ci siamo associati a questo movimento No Restraint, portando un piccolo contributo, che è una piccola denuncia di una situazione che abbiamo visto nella REMS, cioè la REMS è la struttura che vuole sostituire il vecchio e tragico ospedale psichiatrico giudiziario. Abbiamo fatto una denuncia anche al Tribunale di Sorveglianza di Bologna sulla comparsa e quindi sulla presenza di una rete filo spinato attorno al perimetro della REMS. Noi questa rete, questo filo spinato, per carità, dà fastidio a me che sono psichiatra quando vado in visita alla REMS, ma mi sono chiesto, ci siamo chiesti, qual è il vissuto degli ospiti, tra virgolette, della REMS? Ed è un vissuto negativo. Il filo spinato evoca prigione, lager, luogo di contenimento. È stato installato perché una volta uno degli ospiti ha tentato una fuga, ma ci sono altri modi per, diciamo, relazionarsi con gli ospiti, anche quelli che sono tentati o che fanno un tentativo concreto di fuga. Il filo spinato, sul quale né la ASL, che peraltro rifiuta di includere la REMS nei siti da visitare, come invece noi diciamo che è obbligatorio, né fino ad ora la cosiddetta opinione pubblica né nessun altro fino ad ora si sono pronunciati. Pare che il filo spinato attorno a una struttura che dovrebbe essere psichiatrica e quindi dovrebbe essere di tipo riabilitativo, che punta alla risocializzazione della persona, pare che il filo spinato sia normale.
Pronto?
Pronto?
Sì, sì, ci sono, no, non avevo capito, no, che hai finito.
Ho fatto una pausa.
Ah, scusa.
Chiedo scusa per l'enfasi.
No, figurati, qui di enfasi da questi microfoni non ci preoccupa mai.
Siamo un po' agitati anche noi,
lo credo.
Vediamo che ad esempio la stima che fa la rete No Restraint è che gli episodi di contenzione, è una stima, è una proiezione che parte da una volenterosa iniziativa di due regioni almeno di contare gli eventi, e la rete No Restraint dice che probabilmente gli eventi di contenzione in un anno ce ne sono in Italia 8-9 mila, 8-9 mila persone, 8-9 mila episodi di persone legate al letto di contenzione, ma ci sono stime peggiori di 14 mila. In verità tantissime regioni questo evento non lo contano neanche, perché lo ritengono proprio assolutamente, forse assolutamente normale, come bere un bicchiere d'acqua.
Certo, senti, ti risulta anche che continua ad essere utilizzata per esempio la pratica dell'elettroshock?
La pratica dell'elettroshock è gestita in alcuni centri italiani in maniera, ti ringrazio di questa domanda, perché qui si consuma una grossa strategia di ipocrisia. L'elettroshock viene praticato, da quello che ci risulta, in alcune strutture psichiatriche, forse in qualcuna anche pubblica, però se devo riferirmi alla situazione che conosco meglio, che è l'Emilia Romagna, sì, in alcune strutture private, però private convenzionate col pubblico.
Certo.
E anche qua diciamo, c'è una grossa ipocrisia, come dire, ma non è di oggi, è stata inaugurata tanti anni fa, quando c'era, diciamo, una psichiatria più illuminata, che non si sporcava le mani con l'elettroshock, e che però poi a un certo punto il singolo paziente, più o meno in camuffa, lo mandava a fare l'elettroshock da un'altra parte. Questo, ti ringrazio di avermelo ricordato, perché il nostro piccolo contributo a questa giornata di mobilitazione del 13 febbraio sarà una lettera aperta al Presidente della Regione Bonaccini, nella quale chiederemo una disamina di tutti i centri regionali, ma questo invitiamo tutti gli altri compagni o cittadini o persone di altre regioni a fare nel loro territorio. Chiederemo una disamina della situazione regionale. In Emilia Romagna i centri non restraint, ma diciamo sono due, ecco, pare che siano due. Abbiamo una mappa un po' vecchia, un po' da aggiornare, delle situazioni non restrainte a livello nazionale, diciamo una quindicina di centri su i 90 SPDC presenti in Italia. E nella lettera che è aperta, che rivolgiamo a Bonaccini, chiederemo anche un discorso di chiarezza su questa questione dell'elettroshock. Cioè, elettroshock non si fa, non si deve fare, né nel pubblico né nel privato, ma in particolare non si deve fare nella forma ipocrita del privato convenzionato.
Certo, senti, so che hai altri impegni, per cui brevissimamente ti chiedo se è anche una questione di risorse, ovviamente, di personale e così via. Per esempio, ricordo in uno scritto di Franco Basaglia in cui si parlava non solo ovviamente della contenzione fisica, ma anche della contenzione chimica, in cui si diceva appunto magari stare tutta la notte accanto a una persona in stato di agitazione richiede impegno, richiede persone, però poi porta risultati buonissimi, insomma, no? Rispetto invece all'uso di sbrigativo, per esempio di contenzione chimica, che magari in certi casi potrebbe, ma comunque questo l'affronteremo magari un'altra volta, tu l'hai accennato.
Ma guarda, io sono convinto che i costi di una psichiatria, possiamo dire, diciamo, per semplificare, una psichiatria dal volto umano che è in grado di farsi carico, è in carico di gestire una presa in carico in termini di consensualità e di accoglienza nei confronti della persona, secondo me, anzi sono convinto assolutamente, che è una psichiatria che costa meno della psichiatria chimica, costa meno della psichiatria repressiva. Per questo facevo un'apertura sul discorso delle carceri, dove è assolutamente urgente un'indagine sul, per carità, poi non ci allarghiamo oggi sulla questione delle cosiddette rivolte, degli effetti delle cosiddette rivolte. Io ho già letto i risultati dell'autopsia della persona che è morta nel carcere di Bologna. È un discorso che faremo, spero, anche con Radio Onda Rossa,
certo,
più in altra circostanza. Una psichiatria che risponde ai bisogni della persona non costa assolutamente di più di una psichiatria repressiva. Io ricordo alcuni decenni fa parlavo con un collega, compagno, collega diciamo di scuola basaliana, e gli dicevo: ma riusciamo a mettere in discussione tutti i TSO fino all'ultimo? E lui mi ha detto: sì, non ce la facciamo, per carità. Lui lavorava a livello istituzionale nell'istituzione, quindi in una posizione più difficile della mia, che critico dall'esterno per certi versi e posso fare il battitore libero. E quindi lui, che lavorava dall'interno, mi ha detto: assolutamente sì, tu puoi venire a capo, puoi evitare fino all'ultimo trattamento sanitario obbligatorio. Come? Se stai lì, se hai il tempo, il modo, la pazienza, l'energia di stare a fianco alla persona, se necessario fino a tarda notte o tutta la notte, tu il trattamento sanitario obbligatorio puoi, riesci assolutamente ad evitarlo. Ma d'altra parte, questa deve essere una questione che riprendiamo con la mobilitazione del 13 febbraio, cioè riprendiamo la questione degli accertamenti sanitari e dei trattamenti sanitari obbligatori in Italia, e riprendiamo in mano la mappa di questi le mappe regionali di questi trattamenti, e per constatare che a Trieste sono zero e in altre città, in altre circostanze sono giungono a un livello assolutamente parossistico. E l'ultima cosa che voglio dire, se mi permetti,
certo,
è qualcosa c'è in movimento, si è aperta una speranza in Europa, si è aperta una speranza che non è una novità assoluta, come la campagna di oggi ci fa venire in mente Pinel, Chiarugi, Tiuc, eccetera. Oggi c'è una nuova spinta che va alle origini del movimento basaliano, del movimento antipsichiatrico, Lange, Cooper, eccetera. E la nuova spinta è l'esperienza finlandese che si chiama dialogo aperto. Certo, in Finlandia le condizioni macrosociali sono più semplici di quelle del caos metropolitano dell'Europa centrale o dell'Europa del sud. Ma c'è questa grossa spinta che si chiama dialogo aperto degli operatori finlandesi, che dimostra cose enormi che abbiamo sempre sostenuto e alle quali siamo sempre stati convinti: che i trattamenti sanitari si possono portare verso lo zero, che i trattamenti farmacologici, soprattutto quelli prolungati e cronicizzati, peggiorano la situazione, la speranza di salute, di vita e di salute e di salute mentale della persona, e che meno sono stati cronicizzati questi trattamenti con psicofarmaci, parliamo di quelli pesanti, in particolare dei neurolettici, meno sono stati cronicizzati per la singola persona e più questa persona ha avuto chance di reinserimento sociale e di reinserimento lavorativo. Allora, quello che non si capisce in Italia è il metodo dialogo aperto lanciato da Seikkula ed altri, appunto, finlandesi, è stato sperimentato dal Ministero della Salute, però in 5 o 6 sedi, però nessuno di noi che siamo alla periferia dell'impero ha saputo. Ma questa sperimentazione non è che avete sperimentato, avete concluso che questo è un metodo eccezionalmente valido, ripeto, poco di nuovo, no, non per sminuire l'importanza, ma tornano in mente Franco Basaglia, Giorgio Antonucci,
certo,
il grande Giorgio Antonucci, non vorrei commuovermi, Cooper, Lange, ritornano queste idee, le idee di libertà. Non si riesce ad ucciderle, non si riesce a sopprimere, ritornano. Oggi significano dialogo aperto, no manicomi, no coazione, presa in carico della persona. Impariamo dal Burkina Faso, impariamo da certe esperienze di paesi cosiddetti in via di sviluppo, e evitiamo la dipendenza nei confronti della multinazionale del farmaco. Mettiamo al centro l'umano, e non la molecola chimica. Ecco il modo per cui, col quale potremmo cercare di continuare a resistere nuotando controcorrente e contribuendo a costruire una società più giusta.
Certo, è tutto collegato, ci sarebbe ancora molto da dire, io ti lascio ai tuoi impegni, riprenderemo sicuramente questa...
Riprendiamo, speriamo che cambia anche la situazione del Covid, se no ci dovremo adattare a dei webinar, a queste nuove tecnologie, però mettiamo in agenda... prima dell'estate un seminario, un convegno, un'attivazione delle coscienze su questo problema, magari a Roma, magari col patrocinio di Radio Onda Rossa. mettiamo in moto
sicuramente
energie per la libertà.
Certo, ce lo comunicherai, insomma. Comunque per adesso ti ringraziamo tantissimo e a risentirci.
Sono io che ringrazio voi.
Ci ringraziamo a vicenda, grazie. Ciao, Vito.
Ciao.
Beh, direi molto interessante questa conversazione con Vito Todire, poi quando metteremo il podcast magari